Fatta questa
esame della nozione di validità, Ross comincia a esaminare le teorie sulla validità esistenti per in qualche modo anche collocare la sua teoria, ma intanto per fare una mappa delle teorie che nella storia del diritto, nella storia della giurisprudenza, per utilizzare il suo termine, hanno riguardato la validità. Allora, queste teorie sono distinte, in due grandi famiglie, le teorie idealiste e le teorie realiste. Storicamente, le teorie della validità cominciano a diffondersi come teorie idealistiche. Qual è la caratteristica dell'idealismo e dell'idealismo giuridico in particolare? L'idealismo giuridico ritiene che la validità, cioè la forza obbligatoria del diritto, debba derivare da qualche cosa che sta fuori dal mondo dei fatti, dal mondo che conosciamo empiricamente. Storicamente, fin dall'antichità, si è posto il problema di che cosa potesse costringere gli uomini a comportarsi in una determinata maniera, o meglio, con un approccio di tipo realista, di che cosa potesse giustificare e legittimare l'uso della forza pubblica contro gli uomini. E l'idea che si è fondata, che ha preso piede all'inizio con connotazioni fortemente religiose, poi con connotazioni più laiche, è che la fonte della validità, cioè ciò che giustifica la forza normativa del diritto, ciò che giustifica l'uso della forza pubblica lungo le direttive giuridiche, è un'idea a priori, un'idea di giustizia, che non è empiricamente ricavabile, non la possiamo conoscere empiricamente, ma appunto è un'idea a priori, è qualcosa di autoevidente alla ragione, oppure di, nel tipo di idealismo che Ross chiamerà materiale di tipo religioso, che è stata rivelata agli uomini da Dio. Se volete un caso classico, insomma, storicamente, che parte fondante nella nostra cultura occidentale, è l'idea di Dio che dà a Mosè sul Monte Sinai i 10 comandamenti. Lì c'è una fonte della validità divina, non empiricamente verificabile, che fonda appunto le nozioni essenziali, i contenuti essenziali di un ordinamento giuridico. Abbiamo un'evoluzione successiva che dice che non è solo attraverso la volontà manifestamente, esplicitamente rivelata agli uomini che Dio, come nel caso del racconto della Bibbia di Mosè che sale sul Monte Sinai e Dio gli dà i comandamenti, ma è anche attraverso l'organizzazione del mondo, della natura e forse anche della società, che Dio manifesta qual è la legge divina che vuole che ordini le relazioni umane. Quindi ciò che conferisce validità al diritto è il corrispondente contenuto del diritto fatto dagli uomini alla volontà di Dio come manifestata direttamente o manifestata indirettamente attraverso l'organizzazione del mondo, della natura, dell'universo e delle organizzazioni sociali. L'uomo, studiando queste organizzazioni, studiando l'andamento del mondo, scopre la legge divina che presiede al suo ordine e deve adattare la legge positiva, alla legge che fa per regolare le interazioni sociali, alla legge divina. Naturalmente nessuna verifica è possibile della legge divina. La legge divina è studiata appunto come verità autoevidente alla ragione. Questa concezione si laicizzerà a partire dal 600 con le teorie del diritto naturale, dopo la rottura dell'unità religiosa dell'Occidente, lo scisma tra del cristianesimo tra cattolici e protestanti, noi avremo progressivamente una laicizzazione delle verità autoevidenti che legittimano la validità del diritto e avremo appunto varie concezioni laiche della legge di natura, le troviamo in Hobbes, in Locke, in Grozio, in Pufendorf, in tutto il giusnaturalismo moderno, in Kant, e da lì in poi questa idea proseguirà con insomma una crisi, se volete, nel corso dell'Ottocento, in cui tenderà a lasciare spazio al giuspositivismo, ma per riemergere molto forte dopo i drammi della Seconda Guerra Mondiale, l'Olocausto e lo sterminio dei Rom e i morti della guerra provocati dai regimi totalitari. Questo tipo di idealismo è un idealismo materiale, dice Ross. Che cosa vuol dire? Vuol dire che la validità delle norme del diritto dipende dal loro contenuto, cioè se il loro contenuto è quantomeno non contrastante, possibilmente in linea con l'idea di giustizia che si ricava a priori come verità autoevidenti dalle volontà divine o appunto dalla razionalità laica, allora il diritto è valido. Questa è una concezione di validità del diritto che, da un lato, appunto, come Ross ha più volte detto, serve a spiegare la forza normativa, cioè serve a spiegare perché dobbiamo prestare obbedienza alle norme giuridiche, serve a legittimare la richiesta di obbedienza alle norme giuridiche e quindi a favorire la sistemazione dell'ordine, ma nello stesso tempo in qualche modo a determinare i contenuti di quest'ordine, non solo quindi a favorire la sua affermazione e la sua sistematizzazione, ma anche a indicare quantomeno dei contenuti minimi. C'è una grande discussione dentro, insomma, le teorie dell'idealismo giuridico se le norme devono tendere alla concezione di giustizia o devono corrispondere esattamente alla concezione di giustizia vera a priori. Naturalmente tendere è un concetto che rende ancora più labile capire cos'è il diritto valido e che cosa non è, cioè quanto lontano si possono fermare per essere diritto valido da questa idea di giustizia. Ma poi, il problema principale è che questa idea di giustizia può essere affermata, tirata, deformata come si vuole perché non c'è nessun criterio empirico per capire qual è e quindi per usarla come criterio di confronto per la validità del diritto. C'è un'altra forma di idealismo che si afferma nel Novecento e che praticamente Ross fa coincidere con la teoria giuridica del giurista più importante sicuramente del Novecento, quello che ha influenzato di più il pensiero giuridico nord-occidentale nel corso del Novecento, che è Hans Kelsen. E questa teoria Ross la chiama dell'idealismo formale, dell'idealismo formale, e paradossalmente nasce dal rifiuto dell'idealismo, del giusnaturalismo, dell'idealismo materiale. Cioè, Kelsen dice: io voglio creare una teoria del diritto che prescinde totalmente dal giusnaturalismo. Voglio creare una teoria pura del diritto. Il primo modo in cui è pura è che recide ogni connessione con le teorie, con le concezioni morali. Nell'idealismo materiale noi abbiamo il diritto che praticamente viaggia su due binari, su un binario che è sicuramente nel mondo dei fatti, l'idealismo giuridico, l'idealismo in generale prevede l'esistenza di due mondi, un mondo dei fatti che però non è il mondo del valore, è il mondo semplicemente dei fatti, e il mondo della morale che conferisce valore a quei fatti. Quindi noi abbiamo i testi normativi, le decisioni giudiziali che stanno sicuramente nel mondo dei fatti, ma poi ciò che conferisce loro valore, che rende i testi no normativi giuridicamente validi e che poi rende le decisioni giudiziali che da quei testi normativi discendano giuridicamente validi, sta nel mondo delle idee. Kelsen dice che vuole fare una teoria pure del diritto che prescinde totalmente da appunto le concezioni morali che dovrebbero determinare il contenuto delle norme giuridiche perché queste possano acquisire valore e possano essere considerate valide. La sua teoria è una sistemazione di una grande ordine e potenza logica delle concezioni del positivismo giuridico, cioè di quella idea che, come abbiamo visto, nasce con Austin, che il diritto è nient'altro che il comando del sovrano. E Kelsen ne si rende conto, l'abbiamo visto e lo vedremo meglio quando Ross esamina le fonti del diritto e il modo in cui devono essere trattate e interpretate. L'idea di Kelsen è che questa idea è molto semplicistica. Noi in effetti abbiamo molti organi che producono diritto e quindi si immagina il diritto come qualche cosa che può determinare le autorità, esso stesso può determinare le autorità che hanno il potere di produrre diritto. Questa cosa avviene attraverso le norme di competenza, cioè le norme che appunto attribuiscono il potere, che sono esse stesse norme giuridiche. Noi abbiamo, l'abbiamo già visto, abbiamo norme che di competenza che attribuiscono il potere di creare poi le norme di condotta. In questa maniera il sistema giuridico diventa molto più complesso e acquista appunto la struttura della piramide. Già Austin, dopo prima teorizzazione del diritto come comando del sovrano, munito di sanzione, si trova di fronte al sistema. Lo vedremo esaminando il mio testo, Diritto e diritti, il sistema di common law, che è un sistema in cui, diciamo, i giudici dichiarano la consuetudine. È un sistema all'epoca dell'Ottocento, quando, la seconda metà dell'Ottocento, quando Austin elabora la sua teoria, in cui c'è un diritto consuetudinario, sostanzialmente, dichiarato dai giudici. E Austin deve coerentemente risolvere il problema perché quel diritto, secondo la sua definizione, non è il diritto. Non c'è il comando di un sovrano munito di sanzioni. Quindi si trova di fronte all'alternativa di dire che, esattamente come dirà per il diritto costituzionale o il diritto internazionale, non essendoci un sovrano capace di dare ordini muniti di sanzione, non siamo di fronte, nel caso del diritto costituzionale e del diritto internazionale, di un diritto in senso stretto, ma soltanto di una morale positiva, può scegliere questa strada anche per il common law, che vorrebbe dire che in effetti l'ordinamento giuridico inglese non esiste, come ordinamento giuridico, invece sceglie una strada diversa, sceglie la strada di dire no, non è un diritto consuetudinario, in effetti è un diritto giurisprudenziale, e la common law in quel momento si stava trasformando in un diritto giurisprudenziale attraverso, le vedremo, la formalizzazione delle regole sul valore del precedente e dello stare decisis, se lo vedremo quando parleremo di fonti del diritto. E quindi Austin dirà: no, no, è un diritto perché il sovrano ha evidentemente delegato alle corti il potere di produrre le norme, perché poi dopo, come capo dell'esecutivo, mette al servizio delle norme prodotte dai giudici la forza pubblica che lui gestisce. Quindi abbiamo la prima idea, se volete, di norma di competenza. È una delega in qualche modo implicita ai giudici di emanare appunto, le direttive vincolanti per le parti, le direttive che guidano l'uso della forza pubblica. Kelsen raffina moltissimo questa, diciamo, strategia di salvezza del common law da parte di Austin in un sistema perfettamente ordinato che tra l'altro si adatta alle costituzioni che, seppure come costituzioni flessibili, stavano all'epoca nascendo, perché noi abbiamo appunto un diritto immaginato che parte da alcune norme, per esempio la Costituzione, che, anzi normalmente la Costituzione, che stabilisce le modalità di produzione di altre norme, in questo caso le leggi nel caso della Costituzione, che a loro volta possano stabilire le modalità di produzione di molte altre norme e anche creare le autorità, non so, i consigli comunali, le giunte regionali, ma anche le authority, miriadi di autorità che possono a loro volta produrre norme. Questo sistema rende il diritto, permette di rendere conto della complessità del diritto e per molti versi è un sistema che sta tutto nel mondo dei fatti, perché appunto, le norme sono assolutamente verificabili, sono normalmente testi, qualche volta, come nel caso della sua consuetudine, comportamenti, ma insomma sono assolutamente qualcosa di empiricamente verificabile che sta nel mondo dei fatti. Per Kelsen, appunto, la norma è valida quando è prodotta dall'autorità, diciamo, nominata da una norma superiore, secondo la procedura di questa norma superiore, rispettando i limiti che questa norma superiore ha posto all'autorità della norma inferiore. Quindi, sostanzialmente, per dirla semplicemente, esiste una norma di competenza che attribuisce a un'autorità il potere di fare determinate norme di condotta e il limite con cui lo devono fare. Tutto questo è assolutamente empiricamente verificabile. Il problema si pone per il vertice di questo sistema che Kelsen costruisce. E che tra l'altro è un sistema dinamico, cioè spiega, Kelsen ci arriva piano piano, ma nella sua formulazione definitiva è un sistema dinamico, cioè spiega anche il mutamento del diritto. Ogni volta le autorità competenti possono cambiare il diritto, non è un sistema statico, non fotografa il diritto in un momento. Ci dice che il diritto formalmente valido, il diritto valido, cambia continuamente. E ci spiega perché continua a essere diritto valido, cioè tutte le nuove norme emanate dalle autorità competenti in conformità delle regole stabilite per il loro funzionamento sono sicuramente diritto valido. Quindi è di una grande potenza, di una grande funzionalità, in qualche modo anche di una grande semplicità, ma capace di rendere la grande complessità del diritto di buona parte di quasi tutto il Novecento, diciamo dei primi due terzi abbondanti, forse tre quarti del Novecento. Però il problema si pone quando appunto ci troviamo di fronte a capire perché la Costituzione è diritto valido. E qui, dice Ross, la sua teoria diventa idealistica perché Kelsen dice che la validità della Costituzione è in qualche modo una verità a priori, la verità del suo è in qualche modo un'idea kantiana, cioè dice il mondo è fatto dall'essere e dal dover essere, e la categoria del dover essere è in qualche modo una categoria evidente alla ragione, quindi appunto come la legge di natura per l'idealismo materiale. E si traduce nella presupposizione di una Grundnorm, di una norma fondamentale che non esiste, anzi viene ricostruita esattamente come capace di conferire validità all'ordinamento vigente. Quindi, se l'ordinamento vigente è veramente piramidale, cioè al suo vertice la Costituzione, la Grundnorm è quella che conferisce validità, è la norma presupposta che conferisce validità alla Costituzione. Se ci fossero più norme superiori indipendenti uno dall'altro, la Grundnorm dovrebbe essere disegnata come una norma che presupposta che conferisce validità a tutte le norme di grado elevato. E secondo Kelsen, questo garantisce la forza normativa di poi tutte le norme prodotte secondo le regole previste durante la piramide. Cioè, il fatto per cui le persone considerano quelle norme vincolanti, il fatto per cui gli organi amministrativi, i giudici prendano decisioni richiamandosi a quelle norme, ponendo alla loro base quelle norme, usano la forza pubblica ponendo alla loro base quelle norme, deriva da questa forza normativa che nasce dalla Grundnorm, che nasce dalla norma fondamentale. Quindi, in qualche modo, appunto, esiste una categoria a priori fondamentale del pensiero che conferisce validità al diritto. A questa concezione, più o meno in parallelo, si oppone una concezione che nasce più o meno in parallelo nello stesso periodo storico, che è il realismo giuridico, che ha due varianti, tutte e due nascono verso la fine dell'Ottocento, quindi più o meno in parallelo con la teoria di Kelsen, ma in un primo momento la loro opposizione sarà all'idealismo materiale, alle forme di giusnaturalismo che nell'Ottocento sono, come abbiamo detto, ancora quelli assolutamente predominanti. Poi, nel corso del Novecento, invece, con sostanzialmente, almeno fino al post-seconda guerra mondiale, lo sparire della rilevanza delle teorie giusnaturaliste, queste teorie del diritto si costruiscano, diciamo, in contrapposizione alla teoria di Kelsen, oppure avendo come riferimento la teoria di Kelsen. Allora, qual è la differenza tra le teorie realistiche rispetto in generale all'idealismo, sia esso materiale o formale? Che anche la validità sta La fonte della verità sta nel mondo dei fatti, cioè non devo ricorrere a nessuna idea a priori, nemmeno a un'idea formale come nel caso di Kelsen, per stabilire la validità del diritto. La validità del diritto mi deriva da fatti che sono empiricamente verificabili. Non ci sono due mondi, un mondo delle idee a priori e un mondo dei fatti. Esiste un solo mondo, il mondo dei fatti, e anche la fonte della validità del diritto sta all'interno di questo mondo. Questa concezione realista del diritto nasce dall'affermazione nella seconda metà dell'Ottocento e tutta la prima parte del Novecento diciamo, del metodo scientifico, del metodo empiristico, del fatto che appunto tutto il funzionamento del mondo viene spiegato secondo leggi scientifiche ricavate dai fatti. Si pensa che esattamente alla stessa maniera anche il diritto possa essere spiegato, quindi anche la sua validità possa essere spiegata come derivata dai fatti. Ci sono due tipi di realismo che si sviluppano, che individuano in due fatti diversi la fonte del diritto. Il primo è il realismo americano, che è caratterizzato anche da un grande scetticismo verso i concetti giuridici. Vedremo come poi anche Ross, in parte, quando, analizzando le fonti del diritto e l'interpretazione giuridica e il metodo giudiziale, tenderà a essere molto cauto sull'uso dei concetti giuridici e sul fatto che in qualche modo empiricamente bisogna ricondurre quei concetti giuridici abbastanza astratti, fatti per spiegare il funzionamento del diritto, a concetti molto più semplici che riguardano il modo in cui i vari operatori giuridici si comportano e il contenuto delle diverse norme. Però comunque l'idea centrale del realismo giuridico americano è che, in fin dei conti, il diritto è quello prodotto dai giudici. In questo senso, il realismo giuridico è una lezione importante da cui Ross impara. L'idea, appunto, che il problema del diritto vada visto da un punto esterno, gli deriva sicuramente dal realismo giuridico americano. Ci sono autori, Frank, soprattutto, del realismo americano, che dicano: beh, per il singolo cittadino, in fin dei conti, il diritto non è nient'altro che la sentenza che lo riguarda. Non c'è diritto fino a che non c'è la sentenza che lo riguarda. Quindi, visto dal mondo esterno, non dal mondo interno dei giuristi, ma dal mondo esterno, dal mondo dei cittadini, io ho una norma che mi vincola quando ho una sentenza, se volete anche un provvedimento della pubblica amministrazione, che mi dice concretamente quello che devo fare e che se non lo faccio vengo sanzionato, oppure che mi sanziona per qualche cosa che ho fatto. Questo. In quel momento io ho il contatto diretto con il diritto, perché in quel momento, con la norma individuale, in qualche modo che mi riguarda, nasce per me il diritto. Da questa idea si risale alla tesi di Holmes, che precede quella di Frank. Frank scrive nella prima metà del Novecento, Holmes alla fine dell'Ottocento, in cui sostanzialmente Holmes dice: ma in fin dei conti il diritto è una cosa banale. Il diritto è la prevedibilità di che cosa faranno le corti. Io so che cos'è il diritto quando posso prevedere che cosa fanno le corti. Il diritto non è nient'altro che la previsione di ciò che fanno le corti. Prima di arrivare a Frank, questa concezione realistica del diritto sarà sviluppata da un altro autore americano, il terzo padre in qualche modo del realismo americano, che è Chip Mangrey, e viene fuori, soprattutto grazie a Chip Mangrey, ma insomma mettendo insieme i tre, una teoria del realismo in cui la previsione che uno fa si basa sulle decisioni già prese dai giudici. Quindi io, in base a quello che i giudici hanno fatto, che sono fatti che mi riguardano, che riguardano altri cittadini, che io posso vedere, faccio previsioni su quello che i giudici faranno nel futuro e quindi prevedo che cosa sarà il diritto. Poi verifico attraverso la decisione che hanno preso se la mia previsione è corretta. In come in tutte le teorie scientifiche, se la mia previsione è sbagliata, vado a vedere cosa ho sbagliato nei presupposti della previsione, nelle leggi teoricamente scientifiche che mi consentivano di prevedere il fatto, e correggo, modifico le leggi scientifiche, dico, oppure dico ho fatto male l'osservazione. E qui appunto probabilmente ho sbagliato a considerare i presupposti delle decisioni precedenti dei giudici su cui basare la decisione. Questa è la teoria del realismo americano che Ross chiama anche teoria del realismo behaviorista o comportamentista proprio perché si fonda sul comportamento dei giudici. Se noi ci fermiamo un secondo e torniamo indietro a quello che Ross ha detto sulla validità, in particolare torniamo indietro alla partita a scacchi, capiamo, e alla sua sì, in generale discussione sulla validità, capiamo qual è il problema. Allora, partiamo dalla partita a scacchi. Qual è il problema di questa concezione realistica e behavioristica del diritto, dalla concezione realistica americana? Io vedo i comportamenti dei giudici e basare la mia previsione su quei comportamenti vuol dire che basare la previsione su qualcosa, un fatto che io non so che motivo ha dietro. L'abbiamo visto anche nella partita a scacchi. La semplice osservazione di quello che succede sulla scacchiera mi permette di descrivere comportamenti, ma non di capire qual è il loro significato, quanto sono vincolati da regole e quanto sono invece scelte strategiche che i due giocatori fanno. Abbiamo detto in generale che è un problema che risale al fondamento dell'epistemologia empirista che si afferma, abbiamo detto, nella seconda metà dell'Ottocento, che risale a Hume nel Settecento, fine Seicento, inizio Settecento, in cui appunto io non posso mai ricavare il dover essere dall'essere. Il fatto che una cosa accada non vuol dire che debba accadere. E questo è molto vero nei comportamenti umani, cioè il fatto che io faccia con regolarità o che in generale molte persone facciano con regolarità una cosa non vuol dire che la debbano fare o che il fatto che a maggior ragione che non la faccia non vuol dire che non la debbano fare. Può essere che scelgano di non farla. Questo, e io non posso, non estando nelle loro teste, non posso capire se la stanno facendo o non la stanno facendo perché si considerano vincolati da una direttiva o per una scelta, e lo stesso vale per le decisioni dei giudici. O io faccio assunzioni, se volete, forse ancora più forti di quelle che fa la teoria illuminista del giudice bocca della legge, nel senso che il giudice non fa niente se non gli è prescritto dalla legge, ma non è assolutamente vero, non è questo quello che pensano i realisti americani. Chip Mangrey parla di digestive jurisprudence per dire che sicuramente quello che il giudice mangia influisce sulle sue decisioni, cioè quanto è faticosa o facile la sua digestione influisce sulle sue digestioni, sulle sue decisioni. Per cui figuriamoci se possiamo imputare un'idea di questo genere ai realisti americani. Quindi si pone il problema di distinguere quello che i giudici fanno, nelle decisioni che prendano, qual è il pezzo che è vincolato dalla convinzione che quello è un comportamento che debbano tenere, qual è quello invece derivante dalla strategia. Questo perché? Questo perché naturalmente il secondo pezzo, quello derivante dalla strategia, quello che vedremo in qualche modo Ross poi rimanderà alla conoscenza materiale, alla coscienza materiale, cambierà molto più facilmente da caso a caso, perché la strategia può cambiare da caso a caso. Mentre la parte per cui il giudice si sente vincolato rimarrà costante da caso a caso. E quindi le previsioni sono molto labili e possono essere molto sbagliate, e anche le costruzioni delle catene di continuità possono essere fuorvianti, cioè per un poco l'assunzione, due, tre, quattro casi può andare bene, cioè io riesco a proiettare le decisioni passate su quella che mi riguarderà nel futuro, ma poi improvvisamente tutto il castello di previsioni può cascare. Qui dicendo le previsioni passate sul futuro, arriviamo a un altro elemento su cui Ross ha insistito tanto, e che è quello del tempo, cioè il giudizio di validità non è un giudizio rivolto al passato. Se io guardo quello che i giudici hanno fatto, io ho un giudizio di validità rivolto al passato. A me invece interessa, esattamente come Frank tra l'altro diceva, che cosa i giudici decideranno sulla mia azione, cosa decideranno nel futuro. Allora, qui il problema è appunto la proiezione delle decisioni passate sul futuro. È sempre, se volete, lo stesso problema di Hume, cioè del fatto che una cosa sia successa non implica che debba succedere, quindi il fatto che una cosa sia successa nel passato non implica che debba succedere nel futuro, ma nel caso del diritto abbiamo, come dire, una evidenza enorme che ci sono casi in cui assolutamente il passato non conterà niente sulle decisioni che i giudici prendono nel futuro. E sono i casi in cui interviene un nuovo atto normativo, se volete, una nuova legge, oppure in un sistema giurisprudenziale una nuova decisione delle corti apicali che cambia, modifica il diritto. A quel punto, se io continuo a vedere che cosa hanno fatto i giudici fino a quel momento, sbaglio sicuramente la previsione. Io devo andare a vedere cosa ha fatto il legislatore, cosa ha deciso, non cosa hanno deciso i giudici su casi simili nel passato, ma cosa ha deciso nell'ultima sentenza la corte apicale del sistema. Che naturalmente individuare il legislatore, individuare la corte apicale del sistema vuol dire avere una concezione del diritto che non dipende dall'osservazione delle decisioni dei giudici, perché per esempio, l'osservazione e le decisioni dei giudici rendono molto difficile capire quali sono le norme di competenza, in qualche modo rendono molto difficile capire chi sono i giudici stessi, e quali sono i loro limiti, quali sono i rapporti fra le corti. Quindi, dice Ross, questa concezione non può reggere. Ha sicuramente degli spunti interessanti, degli spunti di critica interessanti, ma non può reggere. Dall'altra parte abbiamo una concezione del realismo che definisce psicologico e che si sviluppa soprattutto in Scandinavia. Lui, se lo guardate anche in parte in Inghilterra, ma insomma gli autori, l'Inghilterra è la scuola di Oxford, scusate, di Cambridge, in Scandinavia c'è la scuola di Uppsala. Gli autori principali sono, che lui cita in questa rassegna e in questa analisi, che poi fa nel paragrafo 14 del capitolo sul realismo, sulla validità del diritto, il capitolo in cui analizza appunto il realismo psicologico e il realismo behavioristico. I due autori sono Illum, che è un danese, e Olive Kruna, che è uno svedese. Questa concezione del diritto realistica si basa su qualcosa di molto diverso. Se volete, non è a priori diversissima nella sostanza dalle concezioni idealistiche materiali in qualche modo o dal sistema kelseniano, dall'idealismo formale, ma ne cambia radicalmente la natura perché a fondamento della validità del diritto non mette un'idea a priori, ma mette una credenza. La credenza che determinate norme siano valide. Si chiama appunto realismo psicologico perché si basa sulla credenza dei cittadini sul fatto che le norme siano valide. E nella versione di Olive Kruna, che è appunto, come dire, la traduzione realistica della teoria kelseniana, la credenza sulla validità del diritto si incentra sulla credenza nella validità della Costituzione, che, dalla quale poi discendano tutte le altre norme, quindi discende la validità delle altre norme secondo il meccanismo che abbiamo detto dell'attribuzione delle competenze fatte da norme che sono valide secondo i criteri stabiliti nella Costituzione. Quindi la credenza nel sistema costituzionale è la vera fonte, dice Olive Kruna, della validità del diritto in generale. C'è questa idea che è la convinzione dei cittadini, la credenza dei cittadini che conferisce validità al diritto. Questo è un dato molto importante, enormemente importante, che in qualche modo è anche faticoso da accettare per l'empirismo che si era diffuso alla fine dell'Ottocento. Perché che cosa mi sta dicendo con questa teoria del realismo psicologico? Sta dicendo, ah, un dato importante che le scienze sociali dell'epoca, tra fine 800 e inizio 900, dicono sempre in maniera più chiara, cioè che le credenze sono fatti empiricamente verificabili. Io posso verificare, misurare le credenze di un gruppo di persone, di una popolazione. Quindi le credenze non sono qualcosa che sta nel mondo delle idee che non può essere verificato. Le credenze stanno nel mondo dei fatti e possono essere verificati empiricamente. E questo è in qualche modo in linea con l'empirismo. Le scienze sociali che nascano, la sociologia, le scienze politiche, che nascono alla fine dell'Ottocento, dicono esattamente questo, cioè la società si regge, le diverse società si reggono su insieme di credenze che sono fatti sociali, che possono essere empiricamente verificati, sono fatti. Lo dice Durkheim, lo dirà Weber, insomma, questa è la nascita in qualche modo della sociologia alla fine dell'Ottocento, l'idea che le credenze possono essere studiate ed è importante studiarle perché le credenze influenzano i comportamenti. Questo vuol dire che la credenza è fondamento a se stesso, cioè non è che la credenza richiede un fondamento esterno divino, giusnaturalistico, è il fatto che le persone credono in una cosa che conferisce valore a quella cosa. Sono interessanti, non molto studiati, andrebbero ripresi alcuni studi di uno dei realisti psicologici, Carlo Olive Kruna, che appunto dicano come, per esempio, la moneta via via che si smaterializza rispetto al valore, cioè non è più fatta in oro, non è più fatta in materiali preziosi, ma diventa cartacea, beh, il suo valore è una credenza. Non c'ho niente fattuale che più della credenza a giustificare perché una banconota abbia un valore. E che dice Olive Kruna, questo è esattamente come il diritto, cioè diritto funziona, le persone lo riconoscono così come accettano le banconote perché hanno la credenza che siano valide. Quindi la credenza è fondante. Questo è l'analisi del realismo psicologico che appunto nella versione di Olive Kruna è più simile a quella kelseniana, in altre versioni le credenze sono più materiali e quindi sono appunto più analoghe alle teorie del diritto naturale, se volete, all'idealismo immateriale, ma appunto con questa fondamentale differenza epistemologica non è l'idea che conferisce validità ai fatti, ma è un fatto come la credenza che di per sé fonda la validità. Quindi non è importante perché la gente crede una cosa, non è importante, non c'è nessun obbligo che la gente creda quella cosa, che creda quel diritto valido, non c'è nessun obbligo che deriva da una fonte esterna, la legge di natura, la Grundnorm, che fa sì che la gente debba credere quelle cose valide. Il fondamento della verità è la credenza in se stessa, non importa quali ragioni ha la credenza? È il fatto empirico che io verifico che la gente riconosca che quelle sia convinta che quelle sono norme valide, che quello sia diritto valido, che fonda la validità del diritto. Questo è un dato di grande importanza. Qual è Il limite che Ross vede in questa concezione, il limite è il fatto che facendo riferimento alla credenza popolare, io spesso, appunto, empiricamente riscontro grandi variazioni di essa. Alla fine potrei arrivare, come appunto Illum dice, al fatto che ogni soggetto, ogni individuo ha la sua credenza su che cos'è diritto valido. E questo naturalmente romperebbe l'idea dell'ordinamento giuridico. Avremmo tanti ordinamenti giuridici, quanti sono i cittadini, quanti sono i soggetti. E quindi piano piano il sistema del realismo psicologico tende a mettere sempre più in evidenza che in fin dei conti l'importante non è la credenza di tutti i cittadini, ma è la credenza degli operatori del diritto, dei giuristi. In fin dei conti è la loro credenza che conta per lo stabilire qual è il diritto valido. Poi, in qualche modo, i cittadini delegano il riconoscimento del diritto valido a questi esperti professionali, a queste persone che si dedicano nella loro vita al diritto, esattamente come delegano il trattamento, la salvaguardia della loro salute ai medici e via dicendo. Cioè, e quindi quali sono insomma, le conoscenze mediche che permettono di riconoscere e curare una malattia, ci si fida del medico, così per sapere qual è il diritto valido che deve guidare le loro azioni di riflesso perché gli spiega come verrà usata la forza, ci si fida dei giuristi. Se volete, il sistema di Ross che abbiamo visto e che, come finiremo di vedere esaminando la discussione delle fonti del diritto e dell'interpretazione, è un'evoluzione di questa concezione. Perché appunto Ross dice che la fonte della vanità è un'ideologia normativa e l'ideologia normativa non è nient'altro che quello che accomuna i giuristi di un determinato paese, i giuristi formatisi in un determinato ordinamento giuridico. Non c'è in Ross, ma è in qualche modo implicita nell'idea che il diritto valido deve funzionare come schema di interpretazione delle cose che fanno i giudici e funziona perché corrisponde all'ideologia normativa dei giudici. L'idea che questa ideologia normativa non è che si crea spontaneamente, appunto, come dicevamo nella partita a scacchi. Io devo andare dai giocatori e chiedergli, l'idea altisonante del metodo introspettivo, quali sono le regole che sentono vincolanti e che stanno applicando in quella partita, perché non ho modo di capirle in un'altra maniera, mentre non devo andare giudice per giudice a chiedergli qual è il diritto valido che sentono vincolante, perché sennò avrei spostato quel difetto del soggettivismo, del realismo psicologico dentro la teoria di Ross, ma ho la conoscenza certa che loro sentano vincolante l'ideologia normativa condivisa in un determinato ordinamento, che appunto abbiamo detto non è una cosa dai confini chiari, non è, però esiste e permette di dare senso anche al dissenso che esiste all'interno dei giuristi, anche alle discussioni, anche alle differenze delle decisioni giudiziali. Questo è un dato che ci permette di esplicitare una cosa molto implicita che nella teoria di Ross, che vi ho già in parte raccontato, e cioè che un elemento non detto nella teoria di Ross, ma centrale, sono i mezzi di creazione e diffusione della coscienza giuridica formale, cioè dell'ideologia normativa. Cioè, questo sistema funziona e io ho la certezza che i giudici hanno quell'ideologia normativa e quindi posso usare quell'ideologia normativa come metodo di interpretazione di quello che i giudici fanno. Perché appunto so che nessuno diventa giudice senza averla imparata, senza averla introiettata e senza che questa diciamo padronanza acquisita dell'ideologia normativa sia stata verificata da persone che già ce l'hanno. Questo è il sistema, appunto, che, come vi ho detto, parte da queste aule in cui vi insegniamo qual è l'ideologia normativa. E prosegue fino al concorso di magistratura dove accertano definitivamente per diventare giudice che voi ce l'avete e in qualche modo continua perché poi, insomma, in casi estremi, però, se voi dimostrate che come giudici di avere perso l'ideologia normativa per qualche maniera e fate sentenze che appunto non hanno niente a che vedere, non possono essere ricondotte in nessun modo a quell'ideologia normativa, si chiamano sentenze abnormi e ci sono delle sanzioni che possono arrivare fino appunto alla vostra esclusione dalla magistratura. Quindi c'è un sistema che garantisce che chi fa il giurista avrà questa ideologia normativa e che garantisce che continuerà ad averla finché fa il giurista. D'altra parte, appunto, il fatto che i giuristi siano in gran parte formati insieme, cioè sia chi fa il giudice che chi poi dovrà prevedere le loro azioni perché fa l'avvocato e dovrà difendere gli interessi dei clienti, o chi farà lo studioso del diritto e come mestiere, appunto, commenterà, discuterà le decisioni del giudice, hanno tutti alle spalle lo stesso percorso formativo che gli ha permesso di acquisire la stessa ideologia normativa. Questo dato ci porta a, prima di andare appunto alla sintesi tra i due realismi che Ross fa, di cui bisogna stare un poco attenti a questa parola sintesi, ma ora ci arriviamo, però torniamo un secondo alla luce di questa analisi del realismo psicologico alla teoria di Kelsen, perché in effetti, come abbiamo detto, il realismo psicologico, specialmente nella versione di Olive Kruna, e la teoria di Kelsen hanno una differenza che potrebbe apparire di stile, cioè io assumo che ci sia una norma a priori che conferisce validità alla Costituzione, io assumo che ci sia un fatto, la credenza raffinata da Ross, non la credenza dei cittadini, ma la credenza della comunità dei giuristi che la Costituzione sia valida. E a cascata, proprio dalla validità della Costituzione, deriva appunto che allora è valida l'idea che un Parlamento nominato nella maniera prevista dalla Costituzione, che produce leggi secondo quanto stabilito dalla Costituzione, nei limiti di competenza stabiliti dalla Costituzione, produce diritto valido e così via a cascata. Allora, uno potrebbe dire, beh, insomma, sono la stessa teoria. Non è così. Non è così su un punto fondamentale. Cioè, non è così. E lo vediamo come dire, anche poi nell'analisi che Ross farà delle fonti del diritto, ma lo vediamo nella realtà di tutti i giorni. Io ho una quota rilevante di diritto che secondo le teorie kelseniane è valido perché è stato prodotto secondo quelle procedure, ma che per esempio non è mai utilizzato dai giudici, è desueto, eh? Cade, noi conosciamo l'abrogazione per desuetudine, anche se ha uno status giuridico molto incerto. Perché non è mai stato utilizzato. Qual è il punto centrale, importante, che poi si complicherà, ma insomma dovete averlo molto ben presente come punto di partenza? Se io dico è la credenza, io mi spiego perché un giudice scelga di mettere alla base di una propria decisione un determinato testo normativo, cioè, e questa spiegazione deriva dalla credenza, esattamente come io mi spiego quasi tutti i comportamenti umani. Io vado al panettiere sotto casa a comprare il pane, ma casomai anche il latte,
perché ho l'informazione che si trasforma in una credenza, perché non è detto che poi quel giorno ce l'abbia, che lui abbia sia il pane che il latte, e questa credenza giustifica la mia azione, eh? Giustifica il fatto che io mi alzi, mi vesta, esca da casa e vado in quel negozio per comprare il pane e il latte. Se non avessi quella credenza, la mia azione sarebbe priva di senso, sarebbe un tentativo. Eppure io non vado, che ne so io, dal calzolaio a comprare il pane e latte, perché ho la credenza che il calzolaio il pane e il latte non ce l'avrà. Allora, questo è un dato molto importante, cioè le azioni dei giudici si spiegano in base alle loro credenze, non si spiegano in base a testi normativi. È la credenza nella Costituzione che si trasforma nella credenza che io posso usare le leggi fatte secondo quanto previste dalla Costituzione come base della mia decisione. Non è il fatto che ci sia un'idea a priori che mi dice la Costituzione valida per cui quello che la Costituzione dice produce diritto valido. Perché se no avremmo una concezione appunto qui sì ampiamente idealistica, cioè io avrei l'idea che riti che rivendicano per sé una qualità speciale sono capaci di trasformare la natura delle cose, cioè un testo approvato secondo determinate procedure da non, se c'è prima 630, poi 320, 330 persone nella seconda Camera, 630 nella Camera dei Deputati, 315 più senatori a vita e via dicendo nel Senato, diventa qualcosa che vincola le persone, che le vincola non perché c'è una credenza, ma che lei crea la credenza che queste persone, che quella procedura crea la credenza che quelle persone debbano essere vincolate. Questa è la magia, dice Rossi. Intanto è vero che uno dei grandi padri del realismo scandinavo svedese, Ekström, parla appunto come fa vedere, è un romanista, fa vedere come all'inizio diritto e magia sono strettamente connessi, ma appunto sono connessi in quanto credenze. Siamo alla magia assoluta quando pensiamo che sia il rito che procura la credenza, mentre anche oggi noi quando abbiamo a che fare con la magia sappiamo che è la credenza che produce la magia e non il rito che produce la convinzione nelle persone. Questo è appunto il problema che, per esempio, abbiamo con la Macumba, cioè se noi pensiamo che il rito della Macumba mi crei la paura, noi viviamo nel mondo della magia nigeriana e della magia della Macumba. Se invece noi diciamo le persone attribuiscano per le loro credenze questo potere al rito, abbiamo una spiegazione fattuale, sociologica della loro paura. Quindi qui sta la differenza centrale. È il rito che crea il sentimento di dovere o è la credenza che attribuisce il potere al rito di creare il vincolo normativo? Qui è la vera distinzione, che poi vuol dire perché il giudice si rivolge ai testi normativi, perché apre il codice, apre la gazzetta ufficiale. C'è una forza intrinseca che promana da loro e che arriva addosso al giudice, che lo costringe come fosse una calamita che guida i suoi comportamenti a leggere e a usare quei testi come base della decisione, o è la credenza del giudice che fa sì che lui vada a cercare lì dentro la decisione? Questo è l'elemento che forse fattualmente conta pochissimo nella singola decisione, ma che conta moltissimo nella concezione del diritto. E questo ci permette di arrivare all'ultimo punto di Ross, che è quello che, come vi dicevo, della sintesi tra realismo behaviorista e realismo psicologico. Sintesi, sembra che ci sia, come dire, una mescolanza tra i due diritti. In effetti, sì, ci sono sicuramente, anche perché poi non sono due concezioni così diverse, sono due concezioni realistiche, ci sono elementi che si mescolano, ma è molto chiaro che la sintesi è nasce da due ruoli distinti che le due cose hanno, cioè le sentenze, i fatti dei giudici e le credenze. Le credenze sono quelle che spiegano il comportamento, sono l'ideologia normativa, come abbiamo detto nel sistema della validità di Ross. I fatti sono le mosse degli attori sulla scacchiera che acquistano senso se letti alla luce delle credenze e permettano la verifica dell'imputazione di quella credenza ai giudici perché consentono di fare previsioni che, ripeto, non so, come abbiamo visto, non sono certe, sono probabili, e tra l'altro non spesso con gradi di probabilità altissima, questo è contingente, dipende anche da quanto è consolidato, diciamo, un modo di lettura, vedremo dei testi normativi specifici, ma appunto permettano di fare previsioni e di verificare le previsioni, le decisioni, per cui alla fine convalidano l'attribuzione della credenza ai giudici. In questo senso formano un sistema unico, cioè il sistema è dato da le credenze psicologiche che sono quelle che in effetti attribuiscono validità al diritto, sono l'ideologia normativa. Questa parte viene dal realismo psicologico. La parte che viene dal realismo behavioristico è che esso consente di verificare l'attribuzione delle credenze e quindi consente di far continuare a dire il sistema funziona. Però tenete conto che, contrariamente appunto da quanto dicono i realisti americani, il significato delle azioni non è intrinseco, perché questo era il problema dei realisti che Ross vedeva nel realismo americano quando dice: ma come faccio a distinguere l'azione che il giudice fa perché si sente obbligato da quella che sceglie di fare. Il significato di quelle azioni deriva dalle credenze. Io posso attribuire come spettatore il significato a un'azione in base alla credenza che assumo che il giudice abbia. Dopodiché, su questa base di queste imputazioni, io mi faccio delle previsioni. Se la previsione più o meno è corretta, vuol dire non la previsione specifica della sentenza, ma diciamo del ventaglio di decisioni che in quella situazione il giudice può prendere, o diciamo del, meglio ancora, del ventaglio delle motivazioni con cui può giustificare quella decisione, se questo conferma le credenze che io ho imputato al giudice, tutto vuol dire che il sistema funziona e quindi la seconda parte, quella behavioristica, è fondamentale al funzionamento del suo sistema, del sistema nel suo insieme. Quindi sintesi è una parola, insomma, da prendere con cautela. Non è una sintesi sulla fonte della validità. La fonte della validità è data dalle credenze, dall'ideologia normativa. La parte behavioristica serve a corroborare l'imputazione dell'ideologia normativa attraverso la verifica delle previsioni che essa consente di fare. Comunque, tutte queste nozioni, vedrete ora che parliamo delle fonti del diritto, analizziamo i capitoli di Ross sulle fonti del diritto e sull'interpretazione, vedrete che si chiariscano e nello stesso tempo consentono di chiarire quello che Ross dice.